Ciao a tutti e ben ritrovati a Storie di Natura. Questa sarà una puntata un pochettino particolare. Sarà particolare perché non registrerò la puntata come al solito nel mio studio, ma utilizzerò invece un estratto di una mia partecipazione a una diretta video che ho fatto per il blog di Armanno Giudici e Paolo D'Amico. Il blog si chiama Il Patto Tradito e tratta sostanzialmente del nostro rapporto con il mondo degli animali, degli altri animali. In questo caso ho voluto anticipare alcuni contenuti di quello che sarà il mio prossimo lavoro, su cui non posso ancora dirvi dettagli precisi. In ogni caso lascio in descrizione il link per ascoltare la diretta per intero. In questa diretta ho parlato principalmente di animali famosi, di animali divenuti celebri per qualche motivo presso il mondo degli umani, ovviamente. E nello specifico questo estratto parla di Jumbo, o Jumbo che dir si voglia, quindi questo enorme pachiderma, questo enorme elefante africano che divenne una celebrità verso la fine del 1800, prima in Inghilterra e poi negli Stati Uniti. Quello che rende speciale la vicenda di Jumbo è il fatto che, pur essendo amato dal grande pubblico, ha avuto una vita tormentata ed estremamente difficile, proprio per il fatto che conoscevamo poco di questo animale e in generale degli elefanti e quindi il trattamento che gli è stato riservato non era adatto a un animale come lui. Quindi spero che la sua vicenda possa essere uno spunto di riflessione per il nostro modo di rapportarci con il mondo animale in futuro. Vi lascio quindi all'ascolto di questo breve spezzone e alla prossima.
Sempre tanto non leggiamo tutto il libro, però ce lo racconti in parte. Sì. Parli anche di un elefante, che ha un nome un po' particolare.
Parlo anche di un elefante, sì. Quando voi pensate a Dumbo, al famoso cartone animato della
Walt Disney.
Sì, la versione degli anni 50 e poi la versione rifatta di recente. E quel nome Dumbo, che è un po' un gioco di parole tra Dumb, quindi stupidino, e Jumbo, o Jumbo se facciamo con la pronuncia italiana, era l'elefante più famoso di tutti i tempi. E mi sono interessato molto a Jumbo per il fatto che di recente c'è stato un documentario molto bello proprio su di lui, in cui per la prima volta si sono scoperte alcune cose che non si sapevano della sua vita. Detto in breve, Jumbo o Jumbo, che dir si voglia, era un elefante africano, un maschio, catturato in Sudan intorno al 1860 più o meno, e introdotto, portato in vari giardini zoologici finché non arrivò a Londra quando era ancora piuttosto piccolo, aveva pochi anni. Lì divenne amico di un signore un po' particolare che si chiamava Matthew Scott, che se ne occupò, divenne il suo migliore amico, in qualche modo il suo allevatore, diciamo così, e da lì cominciò a diventare veramente il beniamino dei londinesi, di tutte le famiglie che visitavano lo zoo di Londra, un po' perché era molto buono, aveva un ottimo carattere, si faceva cavalcare da decine e decine di bambini, proprio senza problemi. Ci sono queste foto dei primi tempi, dei tempi vittoriani, no? Con queste pubblicità anche dello zoo di Londra, con questo elefante sempre più grande, con tutti i bambini a bordo, ed era assolutamente un animale pacifico, un animale tranquillo. Questo i primi anni della sua vita. A un certo punto diventa talmente famoso che comincia a interessarsi a lui Phineas Barnum, P.T. Barnum, il grande impresario americano, personaggio molto discutibile ma sicuramente un genio degli affari, che capisce che potrebbe fare un grande affare acquistando questo animale. Ovviamente i londinesi lo amano, non vogliono assolutamente perderlo, ma c'è un problema. Di notte questo animale sembrava molto inquieto, dava testate contro le pareti del suo recinto, si era distrutto le zanne proprio per suoi momenti di rabbia, quando era da solo, non contro le persone, no? E questo è quello che è stato scoperto nel documentario di cui vi parlavo, è che probabilmente, è un'ipotesi molto credibile, questo animale soffriva, uno, di artrite, perché tutte queste persone che lo cavalcavano probabilmente gli hanno fatto male alle giunture, diciamo così, e poi per mal di denti, perché gli davano dolci. Gli elefanti non mangiano dolci di solito in natura, no? E quindi probabilmente aveva questi dolori che lo rendevano così inquieto. Ai tempi non si sapeva, e allora il direttore dello zoo, preoccupato che questo animale possa dare di matto quando ci sono le persone, decide di venderlo. Non lo vende per poco, cioè ci sono addirittura qualcosa come 2.000-3.000 sterline, il costo di un appartamento al giorno d'oggi, insomma una spesa incredibile, per comprare questo animale. I londinesi non la prendono bene, ci sono raccolte firme, anche alcuni politici che protestano con la regina di questa vendita dell'animale più amato d'Inghilterra, ma c'è poco da fare. A un certo punto questo animale va col suo Matthew Scott, col suo così custode, chiamiamolo così, va in America. Ed è l'evento più grande della New York dei tempi. Arriva a Battery Park, che non so se avete presente, quella, è quel punto in cui Manhattan si sporge sul mare, no? E fa tutta la sua parata per New York, con la gente in delirio per l'arrivo di Jumbo. E quei soldi che ha speso Barnum per comprare questo animale se li ripaga in pochissimi giorni al Madison Square Garden, che c'era già ai tempi, in cui nello spettacolo questo animale veniva presentato come l'elefante più grande del mondo. Ora, Jumbo era molto grande, al punto che Jumbo è diventato anche un sinonimo di cosa grande, no? Il Jumbo Jet, formato Jumbo, no? Che si usa molto in America. Non era assolutamente l'elefante più grande del mondo, ma come ben sappiamo Barnum era uno che si sapeva vendere molto bene le cose che proponeva. E quindi, niente, si trasferisce in America, viene trattato sicuramente un po' meglio, ma c'è sempre il problema di farlo stare buono, e spesso questo Matthew Scott gli dà da bere del whisky per tenerlo tranquillo. Questa è una cosa vera, tra l'altro questo Matthew Scott, che comunque era un bravo uomo, voleva molto bene a Jumbo, ha scritto poi una breve biografia in cui racconta appunto di tutti i tormenti che aveva questo animale, che lui cercava in qualche modo di placarli, ecco. Mentre gli altri cercavano solo di sfruttarlo, no? E Jumbo è ancora giovane, ha meno di 20 anni, quindi gli elefanti vivono più o meno come noi umani, no? Quindi aveva una ventina d'anni e fa il tour del Nord America. A un certo punto, purtroppo, durante un trasferimento, il circo viaggiava su rotaie, quindi c'era un treno proprio del circo Barnum, no? Mentre stava attraversando una rotaia, un binario, viene investito da un treno che evidentemente non si prevedeva che passasse in quel punto, e muore lì sul posto. Ovviamente Barnum non spreca questa occasione, quindi inventa la storia che si era messo per fare scudo per proteggere un elefantino più piccolo, sempre del circo, cosa assolutamente non vera. Poi vende, sempre per farci più soldi possibili, vende a un museo lo scheletro, e un altro museo vende invece la pelle tassidermizzata. Quindi divide in due l'animale per poterci guadagnare di più. Qual è la morale di questa storia? Che è stato sfruttato in maniera totale, quasi vergognosa dal punto di vista proprio dell'avidità, un animale che era amato dal pubblico. E questa è proprio la dimostrazione del fatto che essere amati dal pubblico non sempre significa essere trattati bene, almeno per gli animali. Perché? Perché veniva trattato come una persona. Era protagonista di fumetti, appariva sulle pubblicità, c'erano tutti i prodotti personalizzati con l'immagine di Jumbo sopra, non so, le caramelle, il lucido da scarpe, immaginatevi queste grafiche.
Era diventato un brand praticamente.
Era un brand, è stato uno dei primi brand in assoluto, sicuramente il più famoso brand animalesco della storia.
Era il brand della sofferenza alla fine. Perché
sì, ed è un animale che...
In quell'epoca. Che cosa voleva dire anche solo catturare un elefante e trasportarlo in Europa, perché non c'erano i sedativi, non c'erano le conoscenze veterinarie, cioè non c'era neanche la tecnica per minimizzare l'impatto della sofferenza, della cattività, no? Per cui arriviamo veramente al paradosso che il suo keeper gli dà il whisky, che in effetti visto oggi sarebbe sicuramente un reato, un maltrattamento, però era fatto era fatto nella più completa ignoranza e probabilmente anche a fin di bene, però in effetti a questi animali famosi gli abbiamo inflitto delle sofferenze.
Jumbo è proprio l'esempio più estremo forse del fatto che pur con le buone intenzioni gli animali in cattività bisognerebbe trattare gli animali in cattività evitando nel modo più possibile di antropomorfizzarli. Non gli devi dare i dolci, non gli devi dare le caramelle a un elefante, è una cosa che ora sembra banale, ma fino a pochi decenni fa era tutt'altro che scontata. Dici, sarà contento, sì, ma... se gli do la caramella, no? E invece no, bisogna conoscere l'animale.
Drammaticamente sembra banale, però poi se vediamo soltanto tornando all'oggi, gli animali di oggi, i cani, assistiamo veramente a delle scene terribili, certo, no? I cani portati in passeggino con i piccoli cani, chihuahua, con i veterinari che spiegano al padrone, guarda che questo cane deve comunque, è piccolo, ha piccole zampe, cammina lentamente, ma devi farlo camminare.
Certo.
Cioè, sì, e poi tu guardi la vetrina di certi negozi predisposti per l'acquisto di abitini e giochini per cani e lì, no? È la quintessenza della follia umana.
Perché si trasferisce sull'animale che ha un grosso vantaggio per l'uomo, l'animale, quello di non parlare e quindi di non poter esprimere un giudizio su che cosa gli sta capitando. L'animale, diciamo che per definizione il cane è affezionato al suo padrone e subisce supinamente qualsiasi tipo di cosa, no? Per cui lo si può vestire come un pagliaccio, si può mettere il collarino con gli strass, si può far vivere in una borsetta. E il cane, bene o male, un po' per fedeltà, un po' per impossibilità di far valere le proprie ragioni, è costretto a subire le nostre follie, perché poi alcune volte noi parliamo di maltrattamenti, di circhi, di zoo, ma non è che quello che avviene con gli animali domestici sia alcune volte molto molto meglio. Per cui in effetti il concetto che un po' spiegavi tu, Alfonso, era quello che bisognerebbe avere rispetto, bisognerebbe avere conoscenza e rispetto, ma non si può avere rispetto, secondo me, se non c'è la conoscenza. Per cui ben vengano le persone come te che spiegano, che raccontano, che fanno capire quanto alcune volte non ci sia una volontà di essere crudeli, ma ci sia comunque una crudeltà che viene agita per ignoranza. Quindi se noi cerchiamo di conoscere un po' di più gli animali, di non farli diventare umani, perché umani non sono, se non nei cartoni animati di Disney, sicuramente gli faremo un gran bel servizio.
Ed eccoci rientrati nel nostro studio abituale. Vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio in descrizione il link, come vi dicevo, al mio intervento integrale per il blog Il Patto Tradito di Ermanno Giudici. Se volete ascoltarvi anche le altre puntate, le trovate tutte su YouTube e su Facebook e ve le consiglio perché alcuni interventi sono davvero interessanti. Grazie per l'ascolto e alla prossima!